Ciao Marco,
Ciao Cesare.
che mi hai portato di bello oggi? Ma
Guarda, ti ho portato un super ospite, un grandissimo pythonista.
chi è? Lucas Langa?
No, di più. È qui con noi Luca Baggi, Machine Learning Engineer presso Extreme e Core Developer di Funtime. Benvenuto Luca.
Benvenuto.
Grazie
Guarda, io dico sempre quando iniziamo la puntata, presentati per i pochi, non ti conosco, a volte facendo un po' una cosa scherzosa, ma in questo caso, cioè, sono pochi a non conoscere Luca, no? Per questi qui, dai, prova a raccontare chi sei e di cosa ti occupi.
Certo, allora io come hai brillantemente riassunto mi occupo da ottobre di andare l'IA generativa in Extreme, una piccola azienda di consulenza. Abbiamo già ospitato, anzi avete già ospitato Emanuele, responsabile di a parlare di IA generativa qualche puntata precedente. Anche io sono in quella ciurma e mi occupo, diciamo, di giorno di far andare l'IA generativa. Occupiamo anche un po' di dati tabulari, ma io soprattutto mi sto occupando di questo. Di notte, quindi nelle poche ore che avanzano e quelle che posso strappare al sonno, un po' per vendetta, faccio il maintainer di Funtime. Dopo aver fatto per tutto l'anno, ecco, diciamo, un po' di chiacchierate in giro per conferenze, parlare di Polars, una libreria che di sicuro tutti ormai devono conoscere dopo le mie intense attività di lobbying e promozione, perlomeno in Milano e dintorni, se non nel nord Italia. Diciamo, ho chiacchierato molto su Polars, però visto che comunque Rust lo mastico poco, e Polars è scritto interamente in Rust, visto che non sono in grado di contribuire a Rust, ho detto, ma sai cosa? Ho trovato un progetto che si chiama Funtime, una libreria di time series forecasting, quindi diciamo per fare machine learning su serie temporali per fare tendenzialmente predizioni, che è costruita interamente su Polars. L'ho scoperta per caso dal fondatore originale del progetto, che adesso è una startup in Y Combinator. E la sua intuizione geniale è stata dire: ok, prendiamo Polars, facciamo vedere che è molto forte per fare analisi dati in maniera molto efficiente, prendiamola anche per fare qualcosa di più, machine learning,
Quindi
soprattutto su time series.
in questa puntata faremo. Allora, tu nel tuo lavoro hai detto ti occupi di AI
Sì.
generativa, però noi non ti faremo parlare di lavoro, quindi in questa puntata, perché non
Esatto.
parleremo di AI generativa, ma parleremo della vecchia data science, quella vera, tra virgolette, e
Quella
quindi
che non passa mai di moda.
quella che non passa mai di moda e su cui alla fine si sbatte la testa tutti i giorni. Parleremo quindi un po' di Polars, di questo progetto su cui lavori, Funtime. E probabilmente, dato che prima della puntata ci hai raccontato che tra una cosa e l'altra, nel 2023 appena concluso, ne hai parlato a PyCon Italia, a PyData Global, a Python Milano, il nostro meetup, a Kaggle Days Milano o Italia, non so come si chiama, a PyCon
Simile.
Portogallo e da poco anche le live su YouTube con Python Biella, quindi ormai, diciamo, mancava solo l'intervista pythonista.
Sono onorato, ragazzi.
Allora,
Anche perché
diciamo,
era impossibile parlare di generative AI dopo Pure
dopo che sarà
senza fare
stanco,
brutta figura, cioè.
certo. Ci prendiamo un 6 mesi di break per non fare confronti. Ecco. Allora, partiamo un po' dalle fondamenta, no? Polars. Noi abbiamo fatto un po' di puntate fa con Marco Aurelio una puntata, ma facciamo un attimo un refresh per chi è nuovo, no? Per il data scientist che magari non si è aggiornato su questa novità, magari. Io ho sempre lavorato in Pandas, ma perché mi dovrei preoccupare di Polars?
Cavoli, ce ne sono un sacco di ragioni. Il riassunto più efficace di Polars è che è Pandas sotto steroidi. Un altro motto che funziona molto bene per raccontare Polars è come for the speed, stay for the syntax, cioè Polars è davvero veloce ed è un'ottima ragione per iniziare a usare Polars perché si inserisce in una nicchia, diciamo che non è per niente una nicchia, è il regno del machine learning su a reasonable scale, no? Quello che fa il 90% della gente, tra Pandas e Spark. E Polars è arrivato, adesso per contagione arrivo dopo, però abbiamo il punto, è arrivato e ha detto, ok ragazzi, con Polars possiamo ritardare notevolmente il momento in cui ci serve usare PySpark, e quindi non so, magari pagare salatissime conti di Databricks. Quindi da un lato è quindi velocità, pieno utilizzo delle risorse della macchina. La seconda cosa, però, ed è quella per cui la gente ci rimane, è la sintassi. Una sintassi veramente elegante che supera quella di Pandas, per certi versi opinionata, non per nulla togliere a Pandas, che è un progetto bellissimo, che è la ragione per cui probabilmente Python sicuramente è così popolare, è una delle perlomeno. I maintainer di Pandas hanno fatto un lavoro strabiliante, hanno anche comunque 10, quasi 15, anzi penso 15 anni se andiamo a guardare proprio da quando è nato, 15 anni di storia da rispettare, diciamo, di progetti in produzione o quasi, o di flussi di lavoro che devono essere rispettati. Polars è cominciato nel 2020-2021, durante il Covid, di fatto, dall'idea di questo data scientist danese, e quindi insomma ha potuto cominciare da zero, fare completamente tabula rasa, e quindi migliorare sull'aspetto della sintassi, ma soprattutto ripescare decenni, 50, quasi 60 anni di teoria, proprio ricerca sugli algoritmi per la manipolazione dati, quelli che vengono implementati dentro i vostri database relazionali di fatto, ok? Per costruire il cuore di Polars, che è un query engine. Quindi diciamo, la più grande differenza tra Pandas e Polars, al netto della sintassi, andando a guardare dentro su come è fatta, è che utilizza Rust per costruire, diciamo, questi meccanismi interni, però noi li possiamo usare tranquillamente con Python, anche con Node.js, con R, con Ruby, c'è qualche pazzo che deve averla portata in qualche linguaggio funzionale tipo Elixir, ma al suo interno un query engine, quindi proprio la stessa. Un ottimizzatore delle trasformazioni. Pandas naturalmente esegue le operazioni nell'ordine in cui vengono scritte. Quindi, quando si legge una colonna e si filtra le prime cinque righe, il dataset va letto in memoria. Polars ha una modalità di esecuzione che si chiama lazy, in contrapposta a questa che è quella detta eager, che permette di leggere solo i dati che servono davvero a fare un'operazione. E questo è il caso molto più semplice, però utilizza la memoria da un lato in maniera molto intelligente. Appunto, prendo solo i dati che servono, facendo queste cose che si chiamano predicate pushdown, filtrando solo i dati che servono di fatto, e ottimizzando le query, quindi evitando ridondanze, immagazzinando i dati in modo intelligente, utilizzando le strutture particolari per far andare proprio implementando poi algoritmi molto, molto, molto più veloci per eseguire aggregazioni, filtri, join e quant'altro, usando tutta la memoria disponibile, perché comunque Pandas, anche se è sotto delle operazioni vettorializzate in C, C++, quindi operazioni permesse ad esempio grazie a NumPy, grazie a dei core scritti in Python, Polars usa veramente tutti i core della macchina. Per molte operazioni Pandas resta ancora single-threaded, anche se nell'ultimo anno si sono ottenuti progressi molto importanti. Polars utilizza tutti i core della macchina perché utilizzando Rust sotto, ha un controllo molto granulare della memoria e di fatto è una sorta di piccolo Airflow, un piccolo orchestratore, nel senso che esiste un processo di Polars, che è questo scheduler, che prende tutti i task, che è di fatto una serie di espressioni, anzi di trasformazioni con i dati in Polars, vengono presi, trasformati nelle unità di lavoro, quindi da un piano logico a un piano fisico, come se ne parla per chi magari fa tanto Spark, ad esempio, oppure chi lavora tanto con i query engine, e queste unità di lavoro vengono messe in coda a ogni thread. E per di più, Polars ha anche questo meccanismo che si chiama work stealing, di cui parla sempre molto bene Ricci Wink, il creatore, e vari talk, di cui ha fatto una sbrega l'anno scorso, Patata New York e quant'altro, recuperateli online perché spiega molto bene certi meccanismi. Ecco, qui il work stealing è un meccanismo per cui quando il work scheduler si rende conto che un core sta esaurendo la lista di operazioni oppure non sta lavorando appieno, prende dei task da altre code e glieli assegna. Quindi, paradossalmente, ed è una cosa che ha riscontrato il creatore di Funtime, diciamo, faccio un'altra volata, è che per certe operazioni di manipolazione dei dati oppure per estrazione di segnale dalle serie temporali è persino più veloce di Numba, che è un compilatore just in time che passa direttamente dal codice Python al codice macchina. Questo
Allora.
perché tutte queste ottimizzazioni, scusate, adesso chiudo, sono veramente capaci di utilizzare tutta la memoria possibile della macchina.
Poi dopo sulla questione performance e prestazioni avremo anche un po' di dati che snoccioleremo su un po' di ricerche che ci hai condiviso, ma torno un attimo a una cosa che hai detto all'inizio, che tu hai detto oltre alle prestazioni la sintassi secondo te ha fatto un salto di qualità rispetto a Pandas. E quindi adesso ti chiedo di fare un esercizio un po' difficile, perché se fai un talk o una live su YouTube è facile mostrare del codice, ma in un podcast riesci a dare un po' un assaggio raccontando un po' come cambia, no? La sintassi rispetto a Pandas, no? Perché Pandas magari a volte quando devi filtrare inizi ad avere un po' di parentesi quadre, è un po'
Madonna.
articolato. E Polars, come funziona?
Allora, ci sono due concetti di alto livello in Polars. Le espressioni, che sono le diciamo, istruzioni delle trasformazioni sui dati che vengono applicate a una o più colonne. Quindi, ad esempio, la notazione tipica in Porras è un po' più simile a quella che tendenzialmente si vede in Spark, però ci sono due metà. Quindi le espressioni che da sole non sono niente, non calcolano niente, sono solo di prendi questa colonna, calcola la media, prendi questa colonna, calcola la media facendo un'operazione tipo rolling window su queste altre colonne, ad esempio. Oppure prendi queste colonne, colonna 1, 2, 3, non prendi le colonne intere, non prendere le colonne float, non prendi le colonne dei time, ma solo quelle che cominciano per data di inizio, per dire, cioè quelle che iniziano per consegna, per dire, o tempo di, ecco, e calcola queste operazioni. Queste sono le espressioni, sono un sistema ricchissimo che è in parità di fatto con le funzionalità di Pandas, se non di più. Quindi, diciamo, a livello di capacità espressiva, Polars è a livello di, diciamo, di cose che si possono fare materialmente, calcolare, è di sicuro in parità con Pandas, forse anche. E queste sono le espressioni. Le espressioni da sole non fanno niente, ma vivono all'interno, diciamo, vengono utilizzate per materializzare i dati, quindi per costruire le trasformazioni sui dati, quando vengono inserite in un contesto, che quindi sono dei verbi, diciamo dei metodi che si chiamano sui nostri oggetti data frame, che sono group tipo seleziona, select, with columns per creare nuove colonne, filter per fare le operazioni di filtro, group by e join per dire i più famosi. Quindi un'espressione, diciamo, è abbastanza naturale rispetto a Pandas. Diciamo, se Pandas da un lato ha due anime, quella un pochino più simile a Matplotlib, diciamo, o anche NumPy, un po' dichiarativa, in cui c'è data frame, aperte parentesi quadre, nome della nuova colonna, uguale, elenco di trasformazioni, quella cosa in Polars non c'è. Mm-hmm. Si può accedere alle colonne con la parentesi quadra, ma è solo proprio una cosa, non dico di debugging, però quando magari hai finito la trasformazione vuoi accedere solo a quella lì perché è abbastanza veloce, proprio scoraggiato, cioè proprio non è quello. Anche Pandas ha la sua anima funzionale, con tanti metodi chaining, con il metodo assign, con il metodo query. Polars costruisce quello, lo espande moltissimo, lo porta proprio alla prima classe, lo rende estremamente più versatile, estremamente più performante. Non richiede di utilizzare dentro del lambda, che è un po' un danno, diciamo, un po' una cosa molto complessa di Pandas. Magari uno fa df assign, nome uguale lambda, e ci mette dentro una funzione anonima. Un po' un anti-pattern, un po' scoraggiato in Python, l'avevo fatto vedere a dei pythonisti un po' più puri che non facevano tanta data science, mi fanno, ma cosa sono quelle lambda? Cosa sono le doppie lambda? Ma sei patto? E ho detto, beh, effetti avete ragione. Anche se conserva comunque una struttura molto familiare, perché comunque ci sono i metodi raggruppati per ambito d'uso, quindi non so, ad esempio, se in Pandas ci sono trasformazioni colonna metodo della stringa, anche Pandas ha i metodi delle stringhe sotto lo stesso namespace, anche per il datetime, ma anche qui è un punto dove si differenzia, supporto di prima classe per tipi annidati, liste e dizionari, struct. E quello è una roba spaziale, perché se in Pandas queste cose funzionano per puro caso, io ho scoperto quest'estate che se io faccio string.get su una colonna di Pandas che contiene tanti dizionari, mi restituisce quella chiave. Ma scusa, cioè non è controsenso. In Polars questa cosa è disegnata per funzionare e ha la stessa performance di tutte le altre operazioni di Polars. Cioè non è che c'è un for loop sotto su ciascuno degli elementi, ha tutte le stesse ottimizzazioni. L'ultima cosa che è un po' provocatoria è, voi vi ricordate come si fa una group by in Pandas? Io continuo ad avere problemi a ricordarmi, ma devo metterci una o due parentesi quadre? Ma se voglio fare più di un'aggregazione dopo? E per fare i filtri, Pandas ha un metodo dataframe.filter, ma seleziona le colonne, non seleziona le righe. Quindi certe cose ha delle idiosincrasie, Pandas che si porta dietro, che magari è molto difficile rompere adesso per rompere tanti workflow. Pandas ha un metodo molto interessante, si chiama punto .query, per utilizzare espressioni che potrebbero ricordare un pochino più SQL all'interno. Però se si fa così, si perde tutto l'aiuto che si ha dall'ecosistema, diciamo dal tuo ambiente di sviluppo. Non hai più tab completion, non hai più linting, ma questa colonna si chiama davvero così. Con Polars tutto questo non succede, perché le operazioni riescono a essere davvero così espressive, ma sono proprio di prima categoria all'interno del linguaggio, e quindi non c'è bisogno di inventarsi. C'è sempre una sola strada per fare queste operazioni, ed è quella più ovvia e quella più chiara.
Quella pythonica.
Diciamo, su questo senso, ecco, Ricci, non sei ispirato. La cosa sorprendente, ecco, magari perché ho usato R, ricorda molto di Plyer, ma la cosa che mi ha sorpreso di più è che, parlandone col creatore di Polars, lui non aveva non conosceva R, non conosceva Dplyr, non conosceva il Tidyverse, ho detto, ma come? Forse è piacevole pensare che siano arrivati tutti quanti più o meno la stessa soluzione. Però in effetti quando mi è capitato di utilizzare R all'inizio della mia carriera di data scientist, ero abbastanza invidioso, perché comunque su Pandas certe cose erano molto più difficili, proprio semanticamente. E dicevo, cavoli, però come sono bravi quelli di R, hanno fatto veramente una bella di altro livello. La soddisfazione, diciamo, nel suo repolos è quella. Molto pythonico comunque, nonostante, diciamo così, sia, non voglio dire funzionale, perché comunque alla fine il pattern di concatenare i metodi è una cosa dell'object oriented programming, o sbaglio?
Sì. Senti, volevo chiederti, hai detto che Polars è un query engine, fondamentalmente c'è della laziness, cioè non parte a far cose sì. subito, e ci sono queste espressioni. Ma, e poi hai detto, usa tanti concetti che esistono già nei database relazionali, ma quindi c'è qualcosa tipo un vero execution plan?
Sì.
Quando concateni queste espressioni, lui magari lo fai male, lui li mette meglio, le ottimizza in modo da fare meno operazioni possibili, proprio questo fa?
Esattamente, allora faccio una ulteriore precisazione. Polar, diciamo, ha due modalità. Ha i data frame, che sono eager, cioè le operazioni vengono eseguite, diciamo così, nell'ordine in cui vengono scritte. C'è comunque un po' di ottimizzazione, perché comunque sarà di sicuro più veloce di Pandas, perché è veramente multithreaded, eccetera, eccetera. E quindi ha una modalità eager per sperimentare, diciamo. Poi ha questa modalità lazy, in cui non si deve modificare la sintassi, per niente. Anziché avere un metodo che fa, ad esempio, read parquet, fai scan parquet o scan CSV per costruire un oggetto che è un lazy frame. Se il data frame materializza i dati, il lazy frame rappresenta appunto un piano logico di trasformazione. Ed è un concetto su cui in effetti magari è capitato quando ho raccontato, ho insegnato un po' come usare Polars, poteva spiazzare, ma ci sono delle operazioni in place su Polars? No. E anche Panda si dice di non usarle, tra parentesi. Su questa cosa Polars è molto elegante, e quindi quando si lavora con un lazy frame, di fatto si lavora con un query plan. Però è possibile ispezionarlo ogni momento. Non dovete stampare head, perché diciamo porterebbe il calcolo di tutte le operazioni, come se facessimo limit 5 in SQL, no? Ma si utilizza il metodo fetch, che non dà nessun tipo di garanzia sulla quantità di righe che restituisce, però esegue di fatto tutto il query plan con il numero minimo di dati, diciamo, necessari per far andare tutte le operazioni, e restituisce più o meno un aspetto. Quindi è comunque possibile avere un alto livello di gioco con la libreria, diciamo, riuscire a lavorare con pochi dati per volta e vedere in maniera anche un po' interattiva costruire le trasformazioni. Però di fatto a questo livello Polars, diciamo, quando si lavora con i lazy frame, si ha il massimo delle ottimizzazioni possibili, e si hanno operazioni tipo common subplane elimination, cioè quindi dall'altro non ci sono solo algoritmi scritti in maniera molto efficace, che funzionerebbero molto velocemente su un data frame, ma su lazy frame si ha un riordino delle operazioni, per cui se c'è una lettura seguita da un filtro, seguita da una selezione, verranno letti direttamente solo i dati che sono effettivamente richiesti. Se si hanno delle colonne intermedie, verranno cancellate. Se Polar si rende conto che ci sono magari dei pezzi che possono servire per più calcoli, li tiene in cache e poi li utilizza tutti quanti. Pandas anche più o meno lo offre, cioè non è che voglio che questa sia la serata del trash talking di Pandas. da quando Pandas usa PyArrow, dall'anno prossimo, Pandas 3.0, anzi da quest'anno, Pandas uscirà la versione 3.0, avrà come dipendenza necessaria PyArrow. PyArrow è, diciamo, poi se volete apriamo un po' una parentesi, diciamo anche scendere se è il caso, permette diverse ottimizzazioni su Pandas, penso ancora non sicuramente a livello di Polars, perché ha un query engine, però comunque la natura di Pandas è un po' più speciale al suo interno delle strutture dati che non permettono di fare un drop-in replacement con PyArrow, che ha un suo query engine sicuramente efficace, ecco. Parentesi nella parentesi, Polars non usa PyArrow, poi vedremo. Pandas, diciamo, permette di fare queste operazioni, di gestire ad esempio a livello della lettura del file parquet utilizzando PyArrow, però vanno fatte a mano, devono essere proprio esplicitamente pensate e dichiarate. Con un lazy frame tutta questa complessità la gestisce Polars.
Diciamo che la presenza di un query engine, la lazy evaluation, sono tutte feature che ricordano un po' Spark, no? I vantaggi che ti dà, però come hai detto tu all'inizio, senza la complessità architetturale o di costi, devo avere un cluster Spark, e quindi forse un po' un buon mix tra i due mondi, no?
Sì, certo, cioè, ecco, Polars non ha inventato il query engine. I query engine esistono da 50-60 anni, esistono gli algoritmi performanti, esistono i query engine, esiste Spark, che ha tutte queste meccaniche. Non sono mai stati usati per scrivere una libreria di data frame, però, che funzionasse localmente sulla propria macchina. E due cose, quindi proprio questa è una cosa importante, cioè alla fine senza la letteratura, diciamo, puoi solo costruire pandas. È impressionante, ecco, Polars è un query engine che ha un front-end di data frame, cioè di fatto permette di lavorare con degli oggetti che sono dei data frame, delle strutture che contengono dei dati, delle tabelle, quindi funzionano appunto in Ruby, funzionano in Rust, chiaramente funzionano in Python, in Node.js, eccetera. Non è un'interfaccia, ha un'interfaccia SQL, si può utilizzare la sintassi di SQL, perché comunque ha anche un front-end in SQL, come potrebbe averlo DuckDB. Se volete usare solo SQL, probabilmente vi consiglio DuckDB, le prestazioni tra DB e Polars sono praticamente equivalenti. Ci sono dei fattori di differenza, poi se volete ne parleremo, però sono più legate alle funzionalità, alle cose che si possono utilizzare per costruire Polars. Funtime è un esempio, ma ce ne sono anche altre, tipo GeoPolars. I plugin in Rust, ma quella è una bella storia. L'altra cosa molto molto figa di, scusate, forse è un termine in francese che non dovevamo utilizzare, però è veramente emozionante, è che Polars ha anche uno streaming engine, cioè Polars è, diciamo così, due in uno, senza dover cambiare la propria sintassi. Polars permette di lavorare con uno streaming engine. È un termine forse un po' inappropriato, perché non è proprio dati in streaming che possono farvi pensare ad Apache Flink o Apache Kafka, però vuol dire lavorare con dati più grandi della memoria. E quindi cosa vuol dire? Mi ricordo una cosa che mi è sempre rimasta in testa di uno dei creatori di Pandas, Wes McKinney, che poi ha creato Arrow e poi ha creato Voltron Data, nomi che probabilmente dovreste conoscere più o meno tutti. Wes McKinney diceva: per Pandas ci vuole una RAM che è circa 5-10 volte la dimensione del tuo dataset. È importante, cioè è un'affermazione molto importante, che arriva da un tempo, comunque 2008, 2010, 2012, in cui non c'erano davvero i big data, no? In cui la quantità di dati era ancora gestibile, non stava crescendo così tanto, o non allo stesso ritmo che cresceva la RAM. Oggi, 15 anni dopo, praticamente, le cose sono cambiate. Con Polars si possono lavorare con dati più grandi della memoria del proprio computer. Che cosa vuol dire? Che quindi magari un dataset da 100 gigabyte che bisognava far andare sul cloud, su una VM corazzata, con Pandas, boh sì, però quanti server, che sbatti andare a testarlo lassù, devo deployare, passo da DevOps, mi faccio dare i permessi, ma che scusa, funziona sul computer, certo, 8 giga di RAM, 100 giga di dati, non ti finirà in 5 minuti, ma cioè, probabilmente ti finisce in 5 minuti, non finisce istantaneamente, però a livello di complessità, diciamo, rende possibile di fare un sacco di cose. Immaginate quindi, per converso, quanto poi sarebbe possibile fare con una VM corazzata, 100, 200, 300, 500 giga di RAM, quanti grandi dati possono essere manipolati con Polars.
Adesso, proprio per dare qualche numero, c'è un articolo che ci avevi anticipato che adesso ti ha un po' di grafici, quindi nel podcast non possiamo farli vedere, ma li dobbiamo raccontare. Ecco, in questo articolo veniva fatto un benchmark, non so se vuoi raccontarlo tu, tra Pandas, Polars, Spark, poi anche cose un po' più particolari, tipo Pandas o Spark, proprio, diciamo. E facendo due tipi di confronto. Non so se vuoi raccontare un pochettino
Sì.
come funzionava questo benchmark, poi quali sono gli insight che ti sei portato a casa.
Allora, il contesto prima è un disclaimer anche che faccio ancora prima del prima. Non sono un massimo esperto di PySpark, anzi forse posso vantarmi che grazie a Polars non l'ho dovuto mai toccare, quindi, quindi ci sarà una tirata
Un buon
d'orecchie.
per te, dico.
Esatto, immaginavo che sarebbe arrivato un commento così. Palantir, che è un'azienda americana molto nota perché fa parte di sicurezza, lavora su AI e tante altre cose, è una piattaforma che si chiama Foundry per fare ETL. Di fatto possiamo immaginarlo con un data per experience super ricchi, perché non penso che sia molto economica, anzi. E in questa piattaforma, diciamo, tramite questa piattaforma, offre delle API per trasformare i dati. E quindi hanno incorporato, non spiegano bene come, però hanno incorporato di fatto Pandas, Polars e PySpark, hanno fatto un po' un benchmark su come delle query, diciamo, vengono eseguite, in quanto tempo vengono eseguite sulla loro piattaforma, utilizzando, diciamo, come engine Pandas, Polars, Spark e queste cose che chiamano Pandas on Spark, Pandas on Polar, Polars on Spark, che non ho capito effettivamente benissimo cosa siano. Penso che sia un modo di eseguire delle operazioni in in pandas sui nodi di vari cluster, anzi sui nodi di un cluster di Spark. E invece è molto interessante perché da un lato pandas on Spark e pandas on Spark vanno out of memory quando si arriva sopra le 1 milione, quando si arriva quasi a 10, verso 10 milioni di righe. Ma la cosa veramente, veramente interessante è che sì, chiaramente Spark riesce a fare tutto, giusto? Da un punto di vista statistico, chiaramente sotto il al 10 milioni di righe in avanti. Poi lì non spiegano benissimo cosa vuol dire 10 milioni di righe, quante colonne ci sono, quanto è pesante il dataset, però la loro misura un po' spannometrica è dai 10 milioni di righe in avanti, chiaramente sulle VM su cui l'abbiamo testato, Spark riesce a mantenere delle prestazioni eccellenti su delle trasformazioni, tra virgolette, complesse, non spiegano bene cosa siano, però lasciano intendere che ci siano diverse aggregazioni, delle trasformazioni tipo delle unioni, di sicuro ci saranno delle rolling window, ci saranno delle semplici, medie mobili e quant'altro. Dalle 10 milioni di righe in poi, Spark chiaramente, diciamo, è contrastato. Sotto le 10 milioni di righe, Pandas e Polars vanno benissimo. La cosa sorprendente è che, diciamo, statisticamente sono meglio di Spark, poi magari di una misura trascurabile, nel senso a livello proprio dell'utente finale, se una trasformazione ci mette 40 secondi, un minuto e mezzo, non siamo lì a impazzire. Dal 10 milioni di righe probabilmente inizia a essere un pochino di contesa, però la cosa sorprendente è che appunto Polars riesce sistematicamente a gestire la memoria molto meglio di Pandas, inizia a diventare problematico molto dopo Pandas, e quindi l'idea che fanno è molto di dire, vabbè, con le trasformazioni complesse comunque sappiate che se gestite dei dati ragionevoli, diciamo 10 milioni di righe, potrebbero essere anche magari diverse decine di gigabyte, forse anche centinaia, dovreste essere tranquilli con Polars. L'altro benchmark ancora più interessante però è quando dice ottimizzando una trasformazione che loro chiamano triviale, molto semplice, quindi parliamo di una selezione, di una lettura con un filtro, di, cioè, non robe che devono magari seguire 3-4 concatenazioni di aggregazione e quant'altro, ma utilizzando, e questa è l'informazione che è strabiliante, con una trasformazione semplice, regge il dataset, filtra le righe e salva da un'altra parte, per dire, Polars in streaming mode vale sempre meglio di PySpark, nel senso che per il livello di complessità di PySpark, per la discrepanza di tempi, va bene che di sicuro PySpark immaginiamo che sarà più veloce, è distribuito, Polars è locale, funziona su un nodo solo, computer, sulla VM, non è che può coordinare ancora, diciamo 3-4 nodi, ok? Di sicuro PySpark sarà matematicamente più veloce a un certo punto, cioè non è che si sta a dibattere su quello, ma se la trasformazione è semplice, anche con grandi quantità di dati, centinaia, 100 milioni di righe dicono loro, è conviene utilizzare Polars per questioni di semplicità, di ergonomicità, e anche perché avendo uno streaming engine è possibile lavorare con una VM corazzata. Un esempio che fa sempre Alberto Danese, ospite recentissimo dell'intervista Pythonista, è: noi internamente con Nexi utilizziamo Azure, va bene, usiamo Databricks perché comunque dobbiamo utilizzare Spark per grandissimo di lavoro, però quando devo fare delle analisi esplorative su grandi dati non è che metto a usare Spark. Prendo una VM da 700 mega, da 600 giga di RAM, che pago $3 l'ora, e uso Polars con quella. Assumere una persona che usi PySpark, quanto costa? Non penso, probabilmente una certa rientra il costo, però $3 l'ora è molto poco per costo per operare ETL anche banali. Quindi anziché diciamo spaccarsi la testa per schedulare su con Airflow o con Airflow in realtà forse anche no, però con PySpark certe trasformazioni, Polars, se proprio serve Airflow per queste cose più semplici, è molto più gestibile, lo possono utilizzare anche data, non voglio dire data analyst, però data scientist che non devono conoscere la complessità di un sistema distribuito per farlo andare.
Chiarissimo. Senti, c'ho qua un post in chat del nostro amico Marco Gorelli che dice: ho un cliente che mi ha chiesto di riscrivere una pipeline che prima doveva far eseguire su un cluster, ora con Polars la può eseguire localmente, impiega meno e costa meno.
Cioè, è impressionante. I risultati, ma le storie sono queste. Un altro grande ospite, Andrea Guzzo di Python Biella Group, ha detto: noi avevamo delle pipeline orchestrate con Airflow e Pandas che ci impiegavano una settimana, con Polars abbiamo ridotto a mezza giornata. È davvero tanto. Poi la bellezza di tutto questo è che, diciamo, è molto interessante da un lato Python. Di sicuro c'è lo stack di DBT più Airflow, magari perché vuole usare tanto SQL o farlo. Però comunque, se non sbaglio, non sono un grande data engineer, però DBT comunque sono trasformazioni dentro la warehouse, quindi poi ci sono i costi, tutto quanto. Polars è lì, si prende Dareflow, si prende Dagster e lo si usa all'interno di un ecosistema molto familiare per lo sviluppatore. Se hanno necessità di utilizzare SQL, Polars lo fa, non è allo stesso passo di DuckDB, chiaramente, preferite usare SQL, andate benissimo anche con DuckDB, un altro ottimo framework, è praticamente uguale a Polars, nel senso ottimizzazioni e quant'altro, solo che l'interfaccia primaria è SQL.
Ma quindi non, quando devi mettere in produzione qualcosa con Polars, alla fine mi sembra di capire che c'è poca differenza rispetto all'ambiente di sviluppo, cioè alla fine basta una VM, veramente?
Sì.
Bello.
Perché comunque la sintassi da lazy da eager a lazy non cambia mai, davvero. Non bisogna riordinare le operazioni, non bisogna prendersi cura delle ottimizzazioni perché le fa lui. Anzi, io diciamo non lavoro mai in eager mode, letteralmente, diciamo praticamente, perché lavoro quasi solo in lazy mode. Perché poi il feedback è comunque così rapido che non c'è neanche bisogno, sarebbe comunque naturalmente più veloce. Non è che mi perdo qualcosa, faccio un fetch qua e là se proprio voglio assicurarmi. Un'altra cosa poi, ad esempio, che DuckDB non fa e che Polars fa da pochissimo, letteralmente una manciata tipo dal 2 gennaio, grazie anche all'ottimo lavoro che ha fatto Marco Gorelli, è avere dei metodi di plotting. Tramite ACP plot, adesso non mi ricordo esattamente come si chiama, high plot se non sbaglio, per delle operazioni abbastanza basilari, nel senso che comunque non è inteso come interfaccia principale curata, mantenuta per lavorare e costruire grafici, però comunque alla fine uno fa una propria trasformazione, trasforma qualcosa con un metodo .collect da lazy frame, raccoglie tutte le operazioni, le trasforma in un vero data frame e chiama data frame.plot, come faceva con Pandas ad esempio, e tramite ACPlot può fare un grafico di uno scatterplot, di una dispersione, boxplot, qualunque cosa supportata dai backend di ACPlot. Quindi Plotly, Matplotlib, Bokeh, tutte queste librerie con un flusso di lavoro che quindi è sicuro simile a quello che si faceva con Pandas. Io oserei dire anche meglio, molto più naturale, sicuramente, diciamo, non interrotto. Non è così impegnativo migrare a Polars, anche perché sta nascendo un ecosistema veramente bello. Marco è uno dei, scusate, io continuo a citarlo perché probabilmente per ragioni patriottiche, per da diversi, però ha costruito una libreria, ad esempio. Uno dei problemi di cui ci si lamenta con Polars, ecco, bisogna dire anche le cose così, è rilasci frequenti. Polars è in zero version system, quindi ogni settimana, praticamente ogni 2 settimane al massimo, esce una nuova versione, magari una patch, magari una major, cioè non una major, una minor, perché comunque siamo alla 0.20. Qualcosa si rompe, ho parlato con hedge fund manager che mi dicono boh, però insomma alla fine con dati ad altissima frequenza andiamo su altre cose, su dati a frequenza media, se abbiamo una dashboard con Streamlit facciamo Pandas, prendiamo un sottocampione di dati, va bene così, perché comunque alla fine non devo stare a vedere quando il codice in Polars si rompe tra una release e l'altra. La mia reazione è stata una: perché aggiorni le librerie in produzione? Va benissimo tenere quello se funziona, no? Però per dire, Marco ha costruito una libreria in Python molto carina che adesso è disponibile anche come pre-commit, quindi può girare in CI, che aggiorna la sintassi di una versione di Polars. Quindi stiamo usando la 0.18, vogliamo migrare alla 0.20 per qualsiasi ragione, anche sconsiderata, questa libreria che si chiama Polars Upgrade, diciamo, viene invocata a livello di linea di comando, analizza tutti i file, in becca diciamo la maggior parte dei cambiamenti di sintassi. Dalla 0.18 alla 0.19 siamo passati da group by, tutto attaccato a group trattino basso by, che tra parentesi come andrebbe dovuto essere stato scritto anche in Pandas, perché sono due parole separate. Polars Upgrade lo trova, lo rispiazza, lo sostituisce. Ci sono addirittura delle altre librerie che permettono di trasformare la sintassi di Python base, diciamo, in espressioni in Polars. Non le ho provate tanto diffusamente, però Polars ha una sintassi molto bella, ha delle espressioni molto belle per fare i condizionali dentro le espressioni. Quindi pl.if, cioè si importa Polars come pl, si fa pl.if, condizione tra parentesi, che è un'altra espressione, then oppure otherwise. E con queste librerie, diciamo, si scrive l'if come in Python, if bla bla e l'if bla bla bla, e poi questa libreria lo trasforma in una operazione in Polars scritta, diciamo, con quello, se uno è così pigro a non voler scrivere PL, if, else, otherwise. cose che comunque in Pandas ci sogniamo, che si possono fare, diciamo, con gli ifelse parlando dentro Python, ma si perdono tutte le ottimizzazioni.
Chiaro, mi raccomando, all'imminente workshop al Python Biella Group, fallo vedere questo rapid turnaround che sì, sicuramente sarà interessante. Senti, abbiamo parlato tanto di Polars, vogliamo un attimo parlare di Funtime?
Sì, bello, allora dai, sì, volentieri, me ne approfitto di parlando, diciamo, facendo, diciamo, l'ultimo saluto in coda a Polars. La cosa per cui io, diciamo, sono dal lato dell'orso e non dell'anatra è che Polars, appunto, ha un'interfaccia in Python, e quindi ci si può costruire sopra. Non solo, però, da settembre, ottobre più o meno, il creatore di Polars ha reso possibile costruire dei plugin di Polars. Cosa vuol dire? Tendenzialmente una cosa che capita molto spesso, anzi una cosa molto bella che fa Polars, è che quando si fa una apply, come si farebbe in Pandas, lancia un warning, dice no, per favore, e ispezionando la struttura dei nodi della sintassi, proprio il CST, il Concrete Syntax Tree, o anche l'AST, per questo punto non è così importante la distinzione, dice guarda, qua sta usando una map con questa operazione, magari puoi usare, e tendenzialmente se non fate cose molto esotiche, consiglia la sintassi corretta da utilizzare. Dice no, non fare map elements lambda punto min, fai pl.col.min. Altra cortesia di Marco Gorelli. Prego, quindi Polars ha un po' di questi meccanismi in place per raddrizzare la rotta quando qualcuno va fuori. Però effettivamente c'è un certo punto in cui, ed è così anche in Pandas, bisogna fare map elements, bisogna fare un apply. Ed è una cosa estremamente inefficiente, perché dal regno, diciamo così, di Arrow, quindi scusate, non di Arrow, e di Rust, dove tutte le cose sono ottimizzate, si deve risalire a livello di Python. Diciamo, immaginate comunque alla fine, come per chi usa NumPy o anche PyTorch, diciamo, ci sono delle operazioni che avvengono in un lower level language, in questo caso è Rust, dove tutto è bello ottimizzato, dove Polars può fare ottimizzazioni. Se inizio a cacciare dentro una funzione con una lambda che chiama del codice in Python, questo meccanismo salta, perché c'è del codice in Python, delle operazioni che avvengono in Python, che avvengono sotto il GIL, il tanto diciamo infame GIL, di cui ci libereremo, e quindi ne saremo liberi finalmente nel 2035. E quindi, diciamo, Polars a un certo punto, comunque, se vogliamo fare operazioni complesse di calcolo scientifico, deve dire ok, no, passiamo a livello di Python. Ma se si conosce Rust, un pochino, livelli non proprio eccezionale, però alla fine quanto basta per scrivere delle funzioncine, qualcuno può costruire una funzione in Rust, e attraverso questa libreria che si chiama Polars Pyo3, non sto lì a scendere subito nel dettaglio, però permette di prendere quel codice Rust, ci schiaffa sopra l'equivalente di un decoratore di Python, ma per Rust, si chiama una macro, che specificando alcune cose può prendere questa espressione di Polars, diciamo questa funzione di Rust, e trasformarla in un'espressione di Polars disponibile nell'API di Python. Un po' astratta come cosa, però cosa vuol dire? Polars è una libreria per manipolare data frame, non è una libreria per lavorare con gli array, quindi certe cose matematiche, computazionali, non ci sono. Certo, si possono fare le medie, gli esponenti e tante altre cose, tutte quelle che sono sufficienti per fare TL e anche di più. Però magari se uno vuole fare una fast Fourier transform, il modo classico, banale, è Polars map elements, e uno ci schiaffa dentro una funzione di SciPy oppure di NumPy che fa una fast Fourier transform. Questa roba non è ottimizzata, per il 90% dei casi probabilmente andrà bene. Se qualcuno ha davvero bisogno di performance allucinanti, cosa può fare? Prende una libreria di Rust che fa già le fast Fourier transform, questo è un caso abbastanza esotico, abbastanza spinto, però comunque di caso reale, scrive una funzione, ci mette sopra il decoratore, diciamo la macro di Polars Pyo3, e poi la ha disponibile importando il plugin a livello di Python, e quindi anziché fare map elements lambda scipy.fft, cosa fa? Semplicemente fa Polars colonna, punto, definisci un tuo namespace dedicato per il tuo plugin, in questo caso potrebbe essere .fft, punto, e poi chiami il tuo metodo. Queste espressioni, quindi, vengono agganciate nell'engine di Rust, di Polars, che quindi gode, e quindi scusatemi, queste nuove espressioni, questi nuovi calcoli godono di tutto il sistema di ottimizzazione di Polars. E non come so se PySpark ha una roba così equivalente.
Quindi diciamo questa premessa è perché Funtime sfrutta questo meccanismo dei plugin?
Sì, esatto, non io, non in via, diciamo, su alcune cose sì, pienamente, su altre cose siamo ancora in piena esplorazione, però ecco, arrivando lì, Funtime è una libreria di M-Series Forecasting costruita interamente su Polars. Sarà super veloce con delle strutture dati super come librerie, ad esempio Core Forecast e Nixtla, che hanno delle strutture dati specifiche per essere temporali? No, è più che sufficiente comunque per fare estrazione di feature dal time series e allenare modelli e fare anche tutto il flusso, diciamo, del machine learning per le serie temporali.
Però quindi, prima di saltare dentro, certo, il Funtime, facciamo un preambolo un attimo per capire il problema delle time series, quindi in quali casi devo usare dei metodi tradizionali, no? L'ARIMA e quelli un po' più noti, e quando è invece che ho un caso d'uso per cui a quel punto il metodo tradizionale, o per motivi di performance, o per motivi di accuratezza, non mi soddisfa più, allora devo iniziare a guardarmi intorno verso Funtime, Nixtla, eccetera.
Certo, allora, tendenzialmente, se vogliamo proprio essere precisi, uno potrebbe dire potete sempre utilizzare Funtime, potete sempre utilizzare Nixtla se volete fare forecasting, perché lavorano bene sia per serie temporali univariate, cioè quando avete una sola serie temporale, a prescindere dalla lunghezza, che per tante. Tante vuol dire 1000, 10.000 anche serie temporali per volta. Poi chiaramente per chi usa per Spark anche un milione, stiamo parlando di tensori. Parliamo però qui dell'1%, forse anche meno, di non so, Walmart, di Spotify, che devono prevedere come andranno le vendite di un sacco di prodotti. Forecasting è di tantissimi gusti, ce ne sono molti complessi, però per il 90% tendenzialmente univariato, quando addirittura non è nemmeno gerarchico, si potrebbe usare Funtime, Nixtla, chiaramente funzionano molto bene perché implementano tutte quante accesso, diciamo, a metodi classici, cioè ad esempio la rima, oppure anche a livello molto più fondamentale le medie mobili. Ecco. C'è comunque alla fine un flusso di lavoro, no, e la roba, diciamo, lo dico subito come premessa perché l'universo, diciamo, del forecasting in Python non è mai coagulato, diciamo, non ha mai avuto una convergenza verso una serie di librerie. Stats Models implementa, ha un sottoinsieme di metodi per fare time series forecasting molto valido. Ci sono, diciamo, possiamo, se vogliamo proprio strecciare un pochino, proprio sforzarci di costruire dei feature extraction noi, oppure utilizzare quelli di librerie come TSFresh, utilizzare scikit-learn, TSFresh ad esempio, per utilizzare i regressori di scikit-learn, più questi metodi di feature per lavorare con, ma magari dobbiamo scriverci noi a mano le funzioni di validazione. Cioè c'è sempre esistita una sorta di costellazione di librerie che permettevano di fare time series forecasting, però fino a che non è arrivata Nixtla, un paio d'anni fa di fatto, forse anche un filo di più, forse tre, con una libreria con interfaccia unificata per lavorare con le time series, era tutto un approccio abbastanza metti insieme dei pezzi. Anche
Sì.
R non è mai stato super con le sue robe. Però comunque alla fine uno può usare stats models localmente, quando deve fare una sola serie temporale bisogna di una regressione, boh, è così. Certo, poi non deve fare cross validation e inizia a diventare complesso, però comunque alla fine con un po' di magheggi, insomma, si è sempre fatto, si va a fare. Questo è sempre stato l'approccio standard. Ho una serie temporale, devo fare delle previsioni e va bene così. L'approccio di Funtime però è diverso. E anche in parte l'approccio Nixtla, perché comunque facciamo tutte quante queste cose, con la differenza che appunto Funtime è costruito interamente su Polars dall'inizio alla fine. Quindi per tutti i lavori di feature extraction si usa Polars, per tutta la parte di validazione e ad esempio costruzione di intervalli di predizione, per chi lavora, diciamo, nel settore si chiamano conformal prediction, usa Polars, portando tutte queste ottimizzazioni nel reame del machine learning. Ed era questo un po' il trade union che volevo dire. Con i plugin di Polars che usiamo in certi casi e che ci permetteranno in futuro, perché comunque alla fine sono ancora a questi livelli, di fare una regressione lineare dentro Polars, che è una roba che, diciamo, sui test abbastanza, diciamo, spartani che abbiamo fatto, porta degli esperimenti di prestazioni allucinanti, parlando di 2, 3 ordini di grandezza rispetto a quello che c'è adesso, su date ovviamente grandi, cioè quando la scala inizia ad importare. Però l'idea di Funtime è dare un esempio come Polars, che è così forte per lavorare con i dati, è anche pronto per capire cambiare di fatto, o comunque per avere alle spalle abbastanza larghe per poter lavorare nel machine learning. Con questa cosa dei plugin, magari non faremo reti neurali in Polars, non penso che faremo reti neurali in Polars, però di sicuro tutta la parte di flussi di lavoro di machine learning, anche del calcolo scientifico numerico, perché poi alla fine è questa la storia, no? Operazioni sulle matrici, operazioni su dati particolari, su particolari segnali, elettrocardiogrammi, cose nell'ambito della bioinformatica, sequenze, possiamo lavorarci con Polars e i plugin, poi se i casi d'uso sono proprio nicchia. Runtime, ad esempio, vuole fare questa cosa, ad esempio, con le serie temporali, perché sono anche, di fatto, sono un dominio di sicuro importantissimo, che non va mai via, sono che parlare di questo e non di AI generativa, proprio perché non andranno mai via le previsioni. E perché poi si presta particolarmente a questo tipo di innovazione che porta Polars, perché non c'è solo un'estrazione di segnali molto più veloce. Stiamo parlando, abbiamo riscritto interamente TSFresh, che è una delle librerie più note di di estrazione di segnale, penso che abbia 7-8 mila stelle su GitHub, forse persino di più. L'abbiamo riscritta in Polars, abbiamo fatto benchmark di su non mi ricordo quante dimensioni, su quante migliaia di righe per volta per ciascuno dei metodi che abbiamo implementato, e abbiamo sempre ottenuto uno, a volte anche due ordini di grandezza di speed up. Quindi insomma, Polars può fare tanto per quello. Però in realtà nel machine learning, soprattutto nel time series, la validazione, la cross validation in sé è molto onerosa. Mm-hmm. E Polars è perfetto per renderla molto più veloce. E quindi l'idea è che noi abbiamo iniziato con le time series perché era più evidente, ma possiamo fare un Polars, diciamo, possiamo ricostruire scikit-learn su Polars, praticamente. A un certo punto dobbiamo dire, va bene, ok, dai, basta, passiamo una ready NumPy, fittiamo. Però per tutte queste operazioni per cui c'è da estrapolare del segnale, fare delle conversioni medie o anche applicare algoritmi, diciamo separare i dati, applicare le sottosezioni dei dati, è veramente spaziale.
Quindi il passaggio da un approccio di time series più artigianale, ante Nixla, come la definisco,
diciamo sì,
a un funk time può essere da due cose, o diciamo delle API più comode, no? Come hai detto tu, no? Ho già un insieme di API che mi consente di modellare il problema, quindi senza dover mettere insieme i tatti e mattoncini, sì, di librerie diverse, oppure un tema di scalabilità che può essere o sul numero di time series, quindi sì, ho non una, due, dieci, ma migliaia di time series da prevedere contemporaneamente, o anche sui tipi di operazioni che faccio su quelle time series, quindi se devo fare, non so, un backtesting splittando quella time series più volte, esatto, per fare validation, allora lì ho è lì che ho il vantaggio di prestazioni che mi
sono fatto bene. Sì, da un lato diciamo c'è un API in Funktime molto simile a quella di scikit-learn. È uno standard, tutti se lo aspettano, è fatta benissimo, comunque alla fine è scritta veramente bene, scikit-learn anche a livello di internals. Non usano i type ints, mannaggia, però a parte quello sono veramente degli ottimi architetti del software. Dall'altro appunto c'è tutto un discorso di prestazioni che si inserisce, diciamo, probabilmente anche nel caso d'uso in cui io ho una dozzina di serie temporali, perché storicamente, diciamo, time series forecasting e in extreme, poi io di sicuro sono il meno qualificato a parlarne, però noi che abbiamo lavorato tantissimo su questi temi e continuiamo a lavorarne, abbiamo lavorato con PagoPiano, abbiamo lavorato con provider di energia elettrica, ecco. Qui magari in realtà le serie temporali sono una dozzina, però lavorare dedicando la cura del processo, tra virgolette, artigianale, storico, proprio sartoriale, mi verrebbe da dire, a ciascuna dei 12 time series è impegnativo, perché bisogna andare, fittare un modello, guardare i residui, testare la normalità dei residui. Gestire questa complessità, operazione per operazione, o anche all'interno di un for loop, rallenta, e non è tanto una questione di velocità fine a se stessa, perché non è importante quanto sei più veloce, una certa non mi importa se DuckDB su questo benchmark è più veloce di Polars, cioè è proprio una questione di flusso, come l'ha detto anche Cesare probabilmente all'inizio, no? di feedback che riceviamo dalle operazioni. E quindi scrivere un for loop per fare delle operazioni, magari anche manualmente, dentro Python, rende il codice difficile da leggere, difficile da rivedere, difficile da spiegare, difficile entrarci dentro e entrare nel flusso. L'idea di find time, usando Polars, è che è possibile astrarre soprattutto questo. Poi l'idea dell'API di find time, diciamo, di sicuro è anche ispirata a quello che ha fatto Nixtla, perché sono stati anche loro abbastanza pionieri nell'offrire un API più di alto livello. La comodità è che la transizione dalla tua ETL alla libreria di forecasting è veramente fluida, perché è tutto, diciamo, uno si aspetta, diciamo, che usi Polars, poi alla fine la conversione da Pandas a Polars è praticamente quasi sempre indolore, nel senso che se si utilizza il backend di PyArrow, i dati esistono nella memoria della macchina a una locazione precisa, quindi Pandas dice ok, vado a leggere lì, dici Polars, leggili da lì, anche lui li legge da lì. Non avvengono copie, ecco, non si deve ricostruire delle porte in memoria per far andare tutto bene, farglielo piacere, quindi è molto veloce. Però l'esperienza, l'idea di Funtime appunto è di rendere l'esperienza, rimuovere quanta più frizione possibile da tutto questo flusso di lavoro e velocizzarlo in un concetto che è quello che ha espresso Mike Gilliland, che ha lavorato è un esperto di forecasting, che ha lavorato per tantissimi anni per SAS e che adesso fa parte del board of director dell'International Institute of Forecasters, che è, diciamo, l'istituto che pubblica alcune, se non una forse, delle più, forse solo una, però penso anche più di una, delle riviste accademiche di forecasting più importanti in ambito proprio universitario. E questo signore, che ne ha viste tante nella storia, ha detto...
Te salutiamo perché ci ascolta.
Di sicuro, dopo tutto qui. Ma molti anni fa, in realtà, perché l'aveva scritto nel 2016, aveva scritto, diciamo, una dozzina letteralmente di blog post, cercando di costruire, diciamo, impostare un nuovo paradigma per fare forecasting. E dicendo esattamente che un processo che è basato, diciamo, sul raggiungere determinati target, di raggiungere e mantenere determinati obiettivi in fatto di accuratezza delle previsioni, è un processo veramente inefficiente. E dobbiamo ripensare interamente il forecasting, non alla luce di tutto questo, ma alla luce proprio del processo. Cioè, non dobbiamo efficientare la predizione, ma dobbiamo efficientare il processo di forecasting in sé. Ed è questo probabilmente che anche, diciamo, abbiamo visto. Esatto, il backtesting, il refitting. E quindi Funtime, nell'idea del primo, diciamo, del creatore originario, Christopher, è di abbracciare appieno uno stile di lavoro, uno stile di approccio alle previsioni temporali che sia efficiente in sé, e quindi lo fa da un lato con queste estrazioni di segnali estremamente veloci di impolars, stando magari rinunciando alla velocità che si avrebbe implementando una struttura dati specifica per le time series, come hanno fatto di recente quelle di Nistra, per mantenerci il più vicino possibile a livello delle ETL, classico come lo facciamo con Pors, anche con Panda, cioè dell'analisi esplorativa, della sintassi di scikit-learn, per avere comunque tutte le feature complete e radunare tutto sotto un unico ombrello, cioè reimplementandolo in Pors dove possibile, e poi un'altra innovazione della letteratura scientifica e delle competizioni di forecasting che si è vista negli ultimi anni, soprattutto nella famosa serie di competizioni chiamata M-Series, del Global Forecasting, che sembra un nome molto altisonante, ma che cosa vuol dire? Allenare un modello solo su tutte le serie temporali. Storicamente l'approccio NX l'ha fatto dei blog post molto interessanti, cui dicevano: noi abbiamo preso questi dataset, abbiamo allenato il modello, una rima, un'autorima, cioè che lasciava perdere tutta la parte di ispezione dei residui, perché comunque alla fine era un algoritmo che andava iterativamente a capire quali erano i parametri migliori da utilizzare per diciamo, affittare sulla serie. Abbiamo affittato una rima, un'autorima, su 1 milione di serie temporali utilizzando PySpark. Impegnativo, oneroso, palesemente, nel senso, poi magari a volte non c'è altro da fare, sicuramente l'approccio migliore, magari a lungo andare è l'approccio che uno deve perseguire perché ha dei requisiti di accuratezza molto stringenti. Però l'idea di Funtime è, e l'idea del Global Forecasting è, guardate che ci siamo resi conto con la letteratura e nelle competizioni di forecasting che modelli globali, quindi quando si hanno sufficiente time series, sufficientemente lunghe, sufficientemente numerose, possiamo allenare un XGBoost, oppure comunque un gradient based method, su tutto le serie alla volta, una volta sola, non un modello per ogni serie, e le previsioni che otteniamo in realtà sono più che sufficienti. Poi saranno quelle stato dell'arte, diciamo, l'approccio di Funtime, diciamo, al di fuori di una competizione di forecasting è tranquillo, non è che devi stare a fare, possiamo fare fine tuning, possiamo fare auto tuning, perché comunque utilizziamo FLAMLA, una libreria di Microsoft per parameter optimization, per ottenere il risultato, diciamo, il meglio che si possa dare da quel regressore, però comunque alla fine rendiamolo un processo che ci porta a un risultato soddisfacente e diamo gli strumenti per misurarlo e potenzialmente per portarlo in produzione, diciamo, ma senza magari neanche dover pensare a portarlo, diciamo, in produzione, perché se lo posso fare con 1000 time series sul mio computer, lo rendiamo davvero accessibile al 90% delle persone. E se posso, l'ultima chiusa, ecco, non sarà magari l'approccio definitivo, non sarà l'approccio riuttivo, però comunque è molto efficace, quindi rivediamoci, cerchiamo di rivedere tutto il processo. L'altra cosa è, e se io però ho meno di mille serie temporali, perché poi hanno mandare senso, comunque XGBoost, tutti i metodi basati sugli alberi vogliono una certa dose di dati, sono anche molto comodi, non voglio dire a prescindere dalla quantità di dati, perché gestiscono i valori nulli apposta, cioè fanno una feature extraction in un modo molto intelligente anche loro e richiedono di processare meno dati. Però, visto il sistema di feature engineering molto ricco che si ha, con poche serie temporali, una decina, basta anche una regressione lineare. Si scelgono dei feature extractor noti, che si possono spiegare, che si possono interpretare, okay, proprio come coefficiente della regressione, e si va con quelli. Adesso queste cose esistono solo a livello di facciamo la manipolazione dati in Polars e poi fittiamo tutto con Scikit-learn, con XGBoost, non è che riscriviamo tutto quanto da capo, se no ciao, non usciremo mai. Però insomma, magari alcune cose più avanti verranno sostituite. Inizieremo a fare una regressione lineare in Polars perché ci sono i plugin in Rust, però comunque.
E raccontaci un po' la tua esperienza da contributo di questo progetto open source, cioè come è nata, le tue prime contribuzioni, quali sono state, adesso di cosa ti occupi su Fangtime?
Allora, è stato veramente, veramente bello. Io insomma, ho sempre cercato un po' un progetto che contribuire, sono sempre stato un po' un impallinato di packaging in Python e ho cercato un po' di capire la parte di CI, usavo sempre tanto pre-commit, insomma, penso che, non lo dico per vantarmi, perché cioè, lungi da me, sono l'ultimo dei bravi, però sono stato un po' sempre portato a guardare tutto quanto stava attorno alla data science, quindi cioè, magari la data science su Jupyter Notebook non piace, ok? Quindi insomma, ritenevo di essere già abbastanza familiare con questo mondo e mi ha reso molto più semplice iniziare a contribuire su tantissimi progetti, anche a piccole cose, soprattutto su quelle cose di packaging che magari appunto non sono così chiare, perché poi è un mondo un po' incasinato in Python purtroppo. Però quando mi ci sono trovato dentro, mamma mia, comunque è cambiato da così a così, cioè non pensavo che potesse essere così importante. Ho capito molto di più sull'importanza delle RISE, sulla compatibilità dei cambiamenti, sulle promesse che si fanno agli utenti, sulle convenzioni e gli standard. Per esempio abbiamo, per caso, ad esempio, una battaglia che adesso voglio portare a termine, morirò su questa collina, che abbiamo annotato dei tipi di ritorno in Fangtime, li abbiamo definiti in caps lock, cioè tipo come se fossero le variabili. No, i tipi di ritorno sono come di fatto delle classi, quindi vanno messe in camel case. Ecco, cioè, si inizia a prestare, cioè, è uno spazio, quello del contributor, che è molto bello, sa essere molto bello perché ama le minuzie di queste cose. Immagino che, ecco, non è tanto spazio da move fast break things, possono coesistere queste due anime, però la cosa più importante che la gente si aspetta è la documentazione, ad esempio, è la comunicazione, e anche nell'aprire gli issue, nel gestire gli issue, nel faticare per trovare insieme un momento in cui tutti gli sviluppatori, perché comunque alla fine ci sono 5 persone dentro Fangtime, cioè non è che sono solo io a lavorarci, anzi gli altri hanno fatto un grandissimo lavoro, hanno lavorato probabilmente finora molto più di me alla parte di feature, però anche sedersi e dire ok, cosa mettiamo nella prossima release? Con quale cadenza vogliamo rilasciare? Adesso Polars ha rilasciato settimana scorsa, noi siamo compatibili con la 0.20? Facciamo un patch release così in fretta e furia? O ci diamo 2 o 3 giorni per capire prima di farlo? È diventato tutta una serie di considerazioni molto importanti che mi stanno tornando estremamente utili, ad esempio anche al lavoro, perché comunque alla fine dobbiamo fare librerie interne, dobbiamo mettere roba in produzione sul cluster, c'è una libreria che usano altre librerie, e dire no, per favore, non puoi invocare setup.py nel Dockerfile, perché è una roba deprecata, è una pratica considerata da anni scorretta, sì, quindi sì, cerchiamo di rimuoverla.
Cioè, ci stai dicendo quello che tanti ospiti ci hanno raccontato nelle puntate passate, che contribuire a progetti open source di fatto è un super acceleratore di apprendimento, di buone pratiche,
sì,
di sviluppo di un progetto Python.
Poi magari, diciamo, se l'obiettivo della tua vita è essere il data scientist che lavora solo sui notebook, la cosa importante è che faccia vedere che lui riesce a spremere l'ultima goccia di percentuale di accuratezza, allora va bene, fate tutte le Kaggle conferences, tutte le competition di Kaggle che vuoi, perché se tu sai che quello che vorrai fare e che c'è qualcuno che ti assume solo per prendere quel numerino e alzarlo, allora vai solo su Kaggle. Però tutte le altre persone, e stiamo parlando del 90% praticamente, di gente che dovrà fare un po' di tutto, dal packaging a costruire un Docker container, a mantenere e scrivere delle docs, in trasformare un Jupyter in un SDK, allora dovete andare a fare contrib. Ma proprio anche per capire la questione di dinamiche di a livello proprio. Io prima ho lavorato l'anno scorso, ho lavorato per Futura, che era una startup di EdTech, e ho lavorato tanto nell'implementare, diciamo, i protocolli interni di standard di utilizziamo questo package manager o quest'altro, spoiler, si usa PDM, utilizziamo i pre-commit, formattiamo con Black, per favore, scriviamo le docstring con lo stile di Google. Quindi comunque queste cose le avevo già viste tanto ed era una parte importante del mio lavoro. Adesso che lavoro come consulente, mi trovo in un team con clienti fuori, cioè con i clienti nostri, diciamo, ma anche altri consulenti da fuori che hanno già lavorato da 2 o 3 mesi, e l'importanza di sviluppare una, diciamo, e il terreno migliore, ecco, per sviluppare delle le cosiddette soft skill, no? Però delle capacità di comunicazione, tenendo conto ad esempio del rispetto del lavoro fatto prima, della precisione, nella capacità di fare un commento sul codice giustificato, nell'argomentare perché si vogliono certi cambiamenti, ecco, si acquisisce in un modo veramente, veramente efficace lavorando, bazzicando anche solo all'interno del progetto open source.
Ah, chiudo con una battuta, ma i clienti di cui parli ti hanno già chiesto se da Pola si può esportare in Excel?
Allora, purtroppo con i clienti con cui lavoriamo non usiamo ancora Polaris, non sono riuscito a trovare una scusa, sarebbe il caso. Esportare in Excel non ci ho mai pensato, perché si usa ancora no, Excel?
Perché a volte nel nostro mondo capita, no, che tu vai lì, fai
è
vero. Bello, bello, ma alla fine posso scaricare in Excel?
Ma no, non lo usa più nessuno, ciao Goz.
No, allora è vero, in realtà ecco, su Excel devo dire un'altra delle piccole debolezze di Polars, su alcuni formati, passatemi il termine, esotici, tipo fate un dump di un database non relazionale, quindi avete file JSON con JSON, ecco, Polars non è eccellente, anche con il supporto probabilmente sui workbook di Excel, non è di prima categoria, ci stanno lavorando, c'è una libreria di Python molto che sta facendo molto sentire in questi giorni, si chiama Calamine, Python Calamine, stiamo pensando, cioè, nel senso, io ho scritto sul Discord di Polars, posto bellissimo, community super aperta, entrate nel Discord, Ricci, il creatore, risponde sempre, ma c'è anche uno sbrego di gente molto 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 cortese che dà sempre una mano, una delle community, e non sono l'unico a dirlo, più accogliente che abbia mai visto. Fatta questa, ecco, avevo scritto sul Discord e ho detto, guarda, però in effetti apri un issue, potremmo sostituire il nostro engine per leggere gli Excel con Calamine, e quindi magari esporre anche delle funzioni su quello. Detto questo, però, Polars, diciamo, nasce anche come tool di scala, cioè se hai un Excel così grande, il problema è che ce l'hai, non è che Polars non lo legge probabilmente.
Ma adesso ti devo interrompere, perché forse stiamo facendo la puntata record più lunga della storia intervista Pythonisto, o siamo nella top 5.
Mi capita
5.
Sempre, no. Mi è mai capitato? Python Biella Group ha molto hardcore, tipo maratona mentale.
Però dato che, insomma, magari c'è qualche ascoltatore che è arrivato proprio alla fine della puntata e che non si è fermato prima, forse possiamo dare uno scoop, un'anteprima, un'esclusiva, no Luca? Perché dobbiamo dare una notizia che ancora non abbiamo diciamo, reso pubblica ufficialmente dalle public relations di Python Milano, ma possiamo fare uno spoiler, dato che io, Cesare, Luca e un altro paio di personaggi stiamo lavorando negli ultimi mesi a un progetto segreto che tra un po' uscirà pubblico, no? So, Luca, che possiamo dirlo, rischiamo, insomma, che i nostri regali.
Io penso che si possa azzardare, però lascio fare a te gli onori, Marco, visto che ci sei dentro fino al collo.
Dai, non è un caso Verdini.
Allora, diciamo che stiamo organizzando una grossa conferenza in ambito Python e AI, una conferenza organizzata dalla community, gratuita, di taglio internazionale, con ospiti un po' da varie parti del mondo, e ci sarà il 16 marzo a Pavia. Si chiamerà Python for AI, Pi for AI. Però ne aspettate, quando esce questa puntata, qualche giorno, perché sono le nostre pagine social, scoprite un po' più di dettagli e sbrigatevi a iscriversi, perché sono 300 posti, essendo gratuita potrebbero finire in fretta. Però non dico altro.
Va bene. Anche il sito a prestissimo.
E il sito è quasi live, siamo quasi pronti.
È proprio un 2024 col botto che vogliamo fare, diciamo.
Sì, questo 2024. Dato che hai fatto da speaker in N conferenze, adesso sì. Sei anche uno dei co-organizzatori di questo. Sì, ecco.
Ah, pensavo mi faceste fare a sorpresa il keynote d'apertura.
No, basta.
Scherzi.
Dopo che ti abbiamo fatto parlare di codice in un podcast, ormai hai raggiunto l'apice.
Grazie.
Ok, allora adesso purtroppo dobbiamo chiudere. E Luca, chi ti vuole seguire le tue gesta sui social o su internet, dove ti trova?
Mi trovate sicuro su LinkedIn, sono Luca Baggi, quello con la manina che saluta, che è un modo molto utile per farsi riconoscere e per sgamare subito quelli che ti scrivono quei messaggi automatici. Guardate che è una power play che vi consiglio. Se non sono anche su GitHub, username che è un tipo Baggi Ponte, perché mi è stato affibbiato questo nick e mi resterà per sempre.
Ottimo, grazie mille Luca, super puntata.
Grazie a voi, è stato un
Alla
piacere. Ci
prossima. Se
sentiamo presto, ragazzi. Usate
non avete capito,
Polars.
stasera quando mettete a letto i vostri figli, ditemi che
Ecco,
saremo.
dite, dite. È finito l'Advent of Code, direi che è ora di iniziare a usare Polars tutti i giorni.
Ciao Luca, ciao Cesare.
Ciao,
Grazie,
ciao,
ragazzi.
ciao.
Avete ascoltato l'ultima puntata di Intervista Pythonista, il podcast italiano per conoscere i pythonisti italiani.
Visitate intervistapythonista.com e trovate tutti i link per contattarci e per restare aggiornati con noi.